avrete pazienza, insomma, ma abbiamo ancora molte cose da dirvi. Alcune di queste cose da dirci sono quelle di Beppe Pierantoni, con cui ci ricolleghiamo, per non parlare più di luoghi di conflitto, ma di esperienze di pace, sebbene la sua sia scaturita da una situazione di conflitto armato. Deoniano, per questo credo che si ricordi di me, perché io con i deoniani ho lavorato in 30 anni, presbitero, obiettore di coscienza, mentre lavorava a Mindanao nelle Filippine a supporto delle piccole comunità ecclesiali, venne rapito, era l'ottobre 2001, da un gruppo di guerriglieri islamici, fu liberato nell'aprile 2002. Da diversi anni vive ed esercita il suo ministero nella comunità deoniana di Costa di Conegliano, Treviso. Padre Beppe, chi sei?
Buonasera, mi sentite?
Sì, forte e chiaro.
Ecco, confesso che avrei preferito continuare ad ascoltare piuttosto che intervenire, ma credo anche che forse si debba ulteriormente muoversi da analisi geopolitiche o economiche e passare su un piano più esperienziale, relazionale, spirituale, non so come chiamarlo, dove forse riusciamo lì a vincere una forma di disperazione, perché se rimaniamo sul livello pur necessario dell'analisi politica ed economica, noi alla fine diventiamo prigionieri di una logica troppo umana, però troppo secolare, e forse qualcosa in più a giocare nella storia umana, cioè, ecco. Io non pretendo di avere chissà che cosa da raccontare, se non una piccola esperienza irripetibile anche per me, per cui in qualche maniera inutile, o forse così un sasso gettato nello stagno, perché faccio riferimento a una situazione che forse andrebbe anche qui spiegata in tutta la sua radice storica antica, a Mindanao un conflitto antico tra i colonialisti, prima spagnoli e poi statunitensi, con le minoranze, i gruppi tribali musulmani, che hanno creato una tensione che prosegue nel corso dei secoli e che fa sì che popolazioni musulmane e cristiane si guardino in maniera bieca e timorosa reciprocamente. Io sono diventato vittima di uno di questi gruppi di un Islam politicizzato, anche se non forse così estremista come si potrebbe pensare, il quale faceva rapidamente a scopo di distorsione per raccogliere fondi per la loro causa. Per cui sono caduto in mano a un gruppo del Moro Islamic Liberation Front, che poi una decina di anni dopo ha negoziato una pace, un qualche tipo di pace, di condivisione di responsabilità politiche in certe aree di Mindanao con il governo centrale di Manila. E comunque, ecco, vi racconto un po' la mia situazione. Io sto parlando del 2001, un mese dopo i fatti dell'11 settembre, dove la paura del fondamentalismo islamico ha cominciato ad essere usata strategicamente a scopi politici internazionali. Però, tra l'altro, anche a Mindanao, dove sono tornati gli americani, in funzione anti-islamica, erano stati cacciati via dalla rivoluzione non violenta, di Cori Aquino e così via, sono tutte cose che conoscete e che fanno parte della storia mondiale. E quindi le basi americane, le più grandi basi extraterritoriali statunitensi erano lì in funzione naturalmente anti-cinese, mandati via per una decina, sono tornati con la scusa appunto del terrorismo islamico. E comunque, ecco, io mi sono trovato con questa tensione interiore, vero, per i fatti del mondo islamico, in mano a un gruppo di fondamentalisti islamici non ben conosciuti. Loro si presentavano a me come degli Abu Sayyaf, che è un gruppo famigerato, veramente di criminali che fanno rapimenti, ma per interessi anche privati, personali, per cui avrei avuto veramente poche chance di uscirne vivo se fossi stato in mano a questa gente, invece ero in mano a persone più moderate. Ecco. Comunque è vero che ci ho messo molto nelle loro mani a capire che io non ero realmente in pericolo di vita. Ero nelle mani di un gruppo che mi voleva usare per un loro scopo, ma che non avevano, diciamo, degli atteggiamenti ostili, radicalmente ostili nei miei confronti in quanto cristiano, prete, missionario, tutto quello che volevo aggiungere loro. Ero una pedina che serviva al loro gioco. Ecco. Quindi lentamente, attraverso soprattutto la preghiera personale, ma certamente anche l'intercessione di tantissimi che hanno pregato per me, è vero, non solo nelle Filippine, ma in Italia e un po' dappertutto, ecco, ho sentito che il mio compito non era quello di tentare di fuggire, cosa che ho pensato nei primi tempi del mio rapimento, vero? Come se fosse quasi un dovere che dovevo realizzare, ma era quello di cominciare ad ascoltare i miei rapitori. E allora lentamente è nato un dialogo. Qui devo sottolineare una cosa, che quando abbiamo dei nemici è bene conoscere la loro cultura, le loro lingue, eccetera, eccetera. È vero, perché è troppo facile avere dei nemici e tenerli lontani culturalmente, oltre che psicologicamente. Io, grazie a Dio, conoscevo una delle loro lingue e quindi abbiamo potuto comunicare. Questo ha fatto la differenza, perché abbiamo cominciato a raccontarci. Le domande erano fondamentalmente, inizialmente, che cosa dovevano fare di me. E dopo che cosa pensavano politicamente di Mindanao o delle Filippine, eccetera, eccetera. Ma poi, successivamente, anche di che cosa credevano. Però qual era il loro Dio? Cosa c'era dietro alla loro militanza politica? E che cosa c'era dietro al mio impegno che mi aveva fatto lasciare il mio paese e andare dall'altra parte del mondo? E quindi c'è stato lentamente un approfondimento di un racconto che è andato poi a toccare i percorsi personali, individuali, per cui soprattutto naturalmente con i più aperti di questo gruppo che mi teneva nelle loro mani, ho potuto veramente parlare come forse potrei parlare con qualcuno di voi presenti. E quindi c'è stato uno scavo personale che a un certo punto mi ha aiutato a ricordare, è stata una vocina tipo grillo parlante che mi ha ricordato che nel Vangelo il Signore dice: ma se tu preghi solo per quelli a cui vuoi bene, che merito ne hai? Prega bene anche per i tuoi nemici, cioè essere come il Padre tuo che è nei cieli. È vero che fa piovere sui buoni, cioè, e fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti. E allora, ecco, cominciando a pregare per questa gente che avevo davanti e a non sentire di dover giocare con loro una specie di braccio di ferro, che avesse l'esperienza più significativa, o comunque di dover contendere in qualche maniera con loro, ecco, in quel momento lì io ho sentito che cambiava il mio atteggiamento in profondità. e anche la situazione ha cominciato a cambiare, perché ci siamo trovati attraverso gli spostamenti in una condizione dove questo dialogo era possibile. Prima era pericoloso, bisognava stare in silenzio in mezzo a una foresta di mangrovie dove si stava veramente a disagio tutti quanti. Poi ci siamo mossi in zone diverse dove è stato possibile anche dal punto di vista logistico sviluppare un dialogo, un ascolto, un tipo di relazione più umana. Tempo è passato, io sono stato quasi 172 giorni, sono quasi 6 mesi nella loro mano, però vi garantisco che soprattutto negli ultimi 2 mesi sono stati in qualche maniera una scuola, un luogo di, come dire, di relazioni anche serene, fiduciose. Ecco, il pericolo era che i militari filippini si trovassero e quindi scoppiasse uno scontro armato, ma questo non è successo e credo che faccia parte dei frutti di quella preghiera mia e di tantissimi altri che mi ha accompagnato in questi 6 mesi di rapimento. E alla fine, quando è stato evidente, dopo un tentativo di liberazione che è fallito, è stato evidente, alla fine, davanti alla liberazione prossima, che si erano creati dei legami. Ecco, certo non posso dire che fossero miei amici, però c'era un rapporto di fiducia, al punto che dietro di me, un po' scherzando, mi diceva: ma sì, sei diventato il caporale cattolico di un gruppo di fondamentalisti islamici. Non raccontavo per tenermi allegro, ma però insomma c'era qualcosa di vero. A un certo punto uno di quei ragazzi di 17 anni che doveva controllarmi durante il giorno e la notte mi ha detto: padre, mi insegni un po' di inglese. Allora ho detto: ah sì, va bene, mi scrivi qualcosa su un foglio e io te lo trabocco, tu magari lo memorizzi, abbiamo tanto tempo libero, vero, lo possiamo fare. Allora questo qua ci ha messo un po' di tempo a produrre un foglio che finalmente una mattina mi ha presentato tutto pimpante. Eravamo io, lui e un altro giovanissimo davanti, che comincio a leggere e scopro che era scritto una lettera d'amore con una ragazza con cui avrebbe voluto presentarsi a questa ragazza. E allora diceva: mamma, ti piaccio, non ti piaccio, cosa posso fare per piacerti di più, eccetera, eccetera. E allora, in cartaduro, abbiamo cominciato, io ho cominciato a fare domande: ma cosa senti, cosa pensi, cosa qui. Insomma, alla fine ci siamo divertiti molto e ci siamo accorti che mentre scrivevamo queste, discutevamo queste cose, parecchi di questi ribelli, di questi guerriglieri, si sono stretti in cerchio intorno a noi perché l'argomento interessava. Erano questi ragazzoni vestiti da militari, con le bombe a mano attaccate al petto, che ti smontano un mito in 3 minuti, te lo rimontano oliato, erano poi ragazzi che erano molto più interessati a una bella ragazza, a innamorarsi, a sposarsi, grande dovere, no, islamico, quello, no, di sposarsi e di fare dei figli. E quindi, e tra l'altro, appunto, finito con questo committente della lettera d'amore, ecco, altri mi hanno contattato di dietro e dicevano: ma non scrivi che a me una lettera così. E dico: va bene, insomma, appena scritto 4 o 5, non mi ricordo. Ma perché vi dico queste cose? Perché alla fine l'altro è un essere umano, è vero, che ha i tuoi sentimenti, che ha i tuoi disegni. Quando rinunciamo a vivere il mondo degli indiani cowboy, c'è la possibilità, è vero, di scoprire che l'altro c'è molte più cose in comune di quante ce le dividono. E allora è possibile una relazione, è vero, di fiducia, di ascolto reciproco. E anche se forse è il 60% il tempo che tu dedichi a lui, è solo il 40% quello che lui dedica a te. Però c'è un dialogo, c'è un ascolto, c'è una simpatia, e quello di vivere e di soffrire insieme, come diceva Don Davide prima, vero? Soffrire insieme, diceva Paolo anche prima, quello fa la differenza, quello di condividere insieme fa la differenza. Il giorno che dovevano liberarmi, vero? Pensate che il comandante di questo gruppo mi ha abbracciato davanti ai suoi uomini, capite? Loro poi hanno un bellissimo segno che fanno anche in altre culture di vicino, indonese, eccetera. Portano, stringono la mano, poi portano la mano sul cuore. Poi per dire, io me ne vado, ecco, però ti porto dentro. La pace sia con te. La pace sia con te. E quindi, ecco, se siamo sempre con questi sentimenti, capite? Io non so che fine hanno fatto, io spero che si siano salvati tutti, che abbiano rinunciato al sentiero di guerra per scegliere quello della pace. Però, ecco, ci sono delle ragioni della loro vita che io ho afferrato, ho capito, ho in qualche maniera accettato, senza legittimarle, ma accettato. E credo che noi cristiani qui in Occidente dobbiamo alzare la voce da questo punto di vista, ecco. Io ci credo nella condizione di coscienza militare, perché è l'unica condizione con cui allora si passa da altre armi, che sono le armi del dialogo, della diplomazia, dell'ascolto reciproco, del considerare le ragioni. Perché finché ti poni in una condizione di forza, in qualsiasi rapporto con gli altri, non è possibile. Abbiamo visto in questi anni, guardate, non c'è nessuna sorpresa per me che non si arrivi a fare tesoro degli errori del passato, che non si arrivi a fare tesoro di questi sviluppi che in questi anni i teatri di guerra, è vero, mostrano nei confronti delle tensioni che ci sono. Non si impara nulla se siamo in una condizione di forza. Se invece siamo come i poveri del mondo, come già altri di voi hanno sottolineato, se siamo tra i piccoli, i minori del mondo, allora viene fuori il dialogo. Allora si ascolta e si viene ascoltati. E allora la pace è possibile. Ecco, questa è stata la mia esperienza. Poi, sì, purtroppo è una cosa così, un po' una cosa di nicchia, che non ha un peso specifico per nessuno, ma ecco, però è stata una grande lezione che Dio e i poveri del mondo mi hanno dato e che io tengo cara per me.
Grazie. Bellissimo la tua lezione, grazie, padre Belle. L'esperienza di Bruna Ferriani